L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
A Rieti il Festival della Comunicazione, nelle terre colpite dal devastante terremoto del 2016. E ancora, quanto la guerra in Ucraina sta incidendo sulle condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione. Allora, benvenuti all'ascolto del Mondo Radio. Io sono Alessandro Guarasci, in regia invece abbiamo Alessandro Carucci e Stefano Sparro. Dunque vi ricordo che potete riascoltare questa, come tutte le altre puntate del Mondo Radio, in podcast al sito www.vaticanews.va, poi però bisogna cercare lo spazio appunto dedicato ai nostri podcast. Allora, a Rieti è in corso fino al 29 del mese il Festival della Comunicazione. Il Vescovo, Monsignor Pompili, ha detto che l'invito del Papa è quello di rigenerare una comunicazione che rischia l'asfissia perché orientata fondamentalmente all'uso strumentale di ciò che si ascolta. Il Pontefice contesta dunque il modello dominante che fa dell'ascolto soltanto, diciamo, una strategia di marketing. Nell'ascolto della realtà, libero e gratuito, questo ci ha detto ancora Monsignor Pompili, entra invece in gioco l'ascolto dei poveri, il grido degli scartati della terra e anche il grido della terra stessa. E quella terra, la provincia di Rieti, noi diciamo ha risentito in modo molto pesante delle difficoltà che l'Italia ha attraversato negli ultimi anni, l'aumento della povertà, ma anche e soprattutto, vi ricordate, il terremoto del 2016. Allora, noi siamo in linea con Michele Raviar che ci parla da Amatrice. Buon pomeriggio, Michele.
Buon pomeriggio a te, Alessandro, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, tu come mai dal Festival della Comunicazione sei in qualche modo slittato su Amatrice?
Ma il punto è stato quello che hai accennato anche tu, è quello dell'ascolto. Si impunta ad ascoltare una comunità che non vuole essere dimenticata. Qual è il punto? Il punto è che del terremoto sono passati ormai circa 6 anni e l'abbiamo visto mentre ci avvicinavamo al convegno che per questa giornata si è spostato da Rieti ad Amatrice. Vediamo i cantieri, vediamo le case ancora fermate dall'acciaio e in qualche modo bloccate, quindi c'è una ricostruzione che è ancora in corso e c'è questo bisogno di non dimenticare quello che è accaduto e di ascoltare appunto la comunità.
Allora Michele, io ti lascerei un attimo in linea, proprio 4 minuti, perché tu proprio questa mattina hai sentito Don Fabrizio Borrello, che è direttore della Caritas Rieti, e lui l'abbiamo sentito anche in precedenza molte volte, e lui con te ha fatto un po' il quadro di quella che dovrebbe essere la ricostruzione. Sentiamo.
In realtà, dopo più di 6 anni dall'evento, insomma, ci troviamo a dover constatare che la ricostruzione va decisamente a rilento, almeno quella pubblica. Quella privata è ripartita abbastanza, ci sono palazzine private ormai ricostruite nella totalità, ci sono abitazioni ricostruite, anche perché ad Amatrice la politica che si è fatta, vista la distruzione, è quella di buttare giù quello che era rimasto e ricostruire il nuovo. Quindi tutto questo comporta ovviamente tutta la questione delle macerie, più poi dover ricominciare la ricostruzione. Pubblicamente è partito molto poco, a parte la prima pietra dell'ospedale e qualche altra piccola struttura, ancora siamo nella fase della progettazione e della comprensione del da farsi.
A livello generale, la popolazione, quanti sono rientrati, quanti si trovano ancora non nelle loro case? La faccio semplice.
Allora, nelle loro case sono pochissimi quelli rientrati, ovviamente le case ricostruite. La maggior parte delle persone sta nelle cosiddette casette del terremoto, quelle che erano chiamate case in legno, ma in realtà non sono di legno. Quindi la maggior parte delle persone vive ancora in queste realtà che dovevano essere temporanee, ma la temporaneità si sta allungando abbondantemente, ovviamente per quello che si diceva prima. Per cui le persone rimaste, ovviamente ritornate, sono relativamente poche, certo non è la matrice del pre-terremoto, non è nemmeno completamente spopolata, certo più si va avanti in questo stato di incertezza, meno le prospettive di ripopolare in modo significativo anche quelle terre diventeranno difficili, perché ovviamente la prospettiva di avere una vita, tra virgolette, normale si allontana sempre più.
Colpisce questo evento, chiaramente sua matrice serve anche per riportare i riflettori, perché poi si crea una dinamica per la quale immediatamente nei giorni, anche nelle settimane, anche nei mesi, a volte dopo un grave evento, dopo un tragico evento, poi l'attenzione svanisce. Faccio anche un esempio dei giorni nostri, per cui da quando è scoppiata la terribile guerra in Ucraina sembra che la pandemia, che aveva dominato le nostre attenzioni e le attenzioni dei media costantemente, è passata in secondo piano. Perché si crea questo meccanismo e come possiamo fare perché le persone che stanno male a pochi mesi dal terremoto lo sono continuamente per anni, lo abbiamo visto.
Ma oltre a dover evidenziare che è un processo fisiologico della vita, della realtà, no? La notizia nuova manda via e nasconde quella precedente, quindi l'evento drammatico successivo ovviamente mette in ombra quello precedente. Dicevo, oltre a parte questo aspetto fisiologico, nelle notizie è anche vero che noi siamo fatti anche in questo modo, cioè l'emozione del momento ci fa fare anche delle grandi azioni, delle grandi promesse, ci mette in atteggiamenti magari di grandi interventi, chissà di quale natura, poi alla fine ci si ritrova che passa il tempo e questa attenzione diventa sempre minore, perché sono subentrate altre cose, ma perché anche la tensione, la notizia non colpisce più, non fa audience, tra virgolette, e ovviamente si passa nel dimenticatoio. Ecco perché una delle azioni che la Chiesa di Rieti ha fatto è proprio quella di coltivare, sta facendo, è quella di coltivare la memoria.
Allora, appunto, coltivare la memoria. Allora, Michele, io penso che tu lo sappia, qualche giorno fa, per la precisione il 23, sono state presentate alla cittadinanza proprio le nuove norme del programma straordinario di ricostruzione, appunto, di Amatrice. Il sindaco Giorgio Cortellesi ci aveva detto un primo passo importante nella direzione giusta per ripartire sul serio con le idee chiare, e poi ci aveva detto quello che la nostra comunità aspettava da tanto tempo: i ritardi che hanno riguardato il piano straordinario di ricostruzione erano dovuti essenzialmente ad alcune criticità pregresse che, con un attento e approfondito lavoro di governance, abbiamo provveduto ad affinare. In sostanza, da quello che sembra, ci è stato detto anche dal commissario per la ricostruzione, diciamo, nell'ultimo anno c'è stata un po' un'accelerata. Allora, io vorrei capire, perché il problema è che è difficilissimo continuare a vivere nelle casette prefabbricate, soprattutto in un territorio freddo come quello di Amatrice. Tu hai notato un certo spopolamento del territorio? In sostanza, chi è rimasto ad Amatrice? Chi è?
Allora, ci sono vari aspetti rispetto a quello che tu mi stai chiedendo. Innanzitutto, questa mattina è intervenuto al convegno proprio Giovanni Legnini, che è il commissario della ricostruzione, che ha un po' raccontato il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni, a partire dal lockdown. Diciamo, è stato sostenuto che il fatto che si è stati costretti a essere fermi per la pandemia ha permesso un momento di riflessione per riscrivere le regole, e ha annunciato un po' di numeri, quindi sostanzialmente 2700 cantieri nei primi sei mesi del 2021, del 2020, negli ultimi sei mesi del 2020, 5200 nuovi cantieri per il 2021, quando nei tre anni e mezzo precedenti erano 4000. In più c'è un'altra criticità alla quale spesso non si pensa, è quello che è avvenuto con il bonus 110%, quindi con, certo, la possibilità di ristrutturare instaurare paradossalmente ha allontanato molte ditte dalla ricostruzione di Amatrice, perché chiaramente sono territori difficili e più complicati da gestire rispetto a quello che può essere una città, per esempio, no? Diciamo a Roma, che è quella più vicino. Quindi diciamo queste sono le due criticità di questa fase della ricostruzione. Per quanto riguarda la popolazione, sono circa 1 migliaio le persone, alcune delle quali erano presenti questa mattina, sono cittadini di Amatrice che rivendicano la loro appartenenza e chiedono un'efficienza maggiore, che poi è semplicemente il poter ritornare ad avere un futuro.
Michele, perdone, perché io tra l'altro dei cittadini di Amatrice li ho conosciuti personalmente per altre vicende, ho conosciuto anche dei piccoli imprenditori. Attualmente chi è Amatrice? Che lavoro fa? Perché nel momento in cui l'agricoltura non dà più molto reddito, seppur sappiamo quella è un territorio a forte vocazione agricola e allevamento, ma c'erano anche tante microimprese e tutte quelle non ci sono più. Allora chi è ad Amatrice? Come vive?
Si è parlato proprio di un nuovo sostegno a queste imprese e ai cittadini, in modo da poter far sì che ci sia non solo una ricostruzione, ma una rigenerazione del tessuto sociale e lavorativo. Ecco, per l'esperienza che ho visto questa mattina erano presenti le scuole, quindi con docenti di Amatrice che chiedevano questo, cioè una prospettiva concreta di futuro poi per gli alunni.
Ecco, ma tu hai visto una possibilità di rinascita in qualche modo anche economica, lavorativa per quell'area?
Ma da quello che si vede la ricostruzione è in corso, nel senso, poi come la città, io diciamo sono stato lì poche ore e ho visto quella che è la nuova città, quindi con le famose case di legno da ricostruire. Quindi c'è un movimento, c'è un qualcosa. Se questo poi come si integra nel tessuto sociale di tutta la regione è difficile dirlo, ecco, da una prospettiva forse anche un po' limitata.
Esattamente, Michele, allora vedremo davvero. Io ho l'impressione che il prossimo anno sarà assolutamente fondamentale davvero per far ripartire tutto il territorio e far sì che questo possa essere anche un territorio di nuovo sviluppo. Ci sono imprenditori che in qualche modo hanno puntato su quelle aree, intendo su quell'area a cavallo tra Lazio e Marche, per diciamo dare un concreto gesto di solidarietà e dunque impiantare là delle imprese, però purtroppo lo dobbiamo dire, sono dei casi, soprattutto gli allevatori in questo momento denunciano tantissime difficoltà dovute al terremoto e poi purtroppo anche alla guerra in Ucraina, che ha fatto calare in modo deciso proprio le forniture di alimenti per animali. E ripeto, quella è una zona dove c'è una fortissima vocazione dell'allevamento, soprattutto di mucche e pecore. Michele, e io ti ringrazio per essere
grazie
stato con noi e buon Festival della Comunicazione.
Grazie e un saluto agli ascoltatori.
Ora voltiamo pagina e vediamo che cosa succede a quei 5 milioni e mezzo di italiani che purtroppo sono in povertà. Tra l'altro queste sono tutte persone che, lo dobbiamo dire, non hanno un'alimentazione adeguata. Nel 2021 il numero di richieste di aiuto al Banco Alimentare è aumentato e dunque ha registrato un incremento degli assistiti rispetto al 2020, oltre 110.000 persone in più. Noi ricordiamo che il Banco Alimentare ogni anno fa una giornata proprio di colletta alimentare in cui è possibile donare degli alimenti non deperibili proprio per quelle fasce della popolazione che non ce la fanno a mettere insieme pranzo con cena. Sembra assurdo in un paese occidentale come l'Italia, però purtroppo ci sono queste persone. Allora, purtroppo perché lo Stato non riesce a raggiungere tutti nel soddisfare queste esigenze, esigenze fondamentali appunto come l'alimentazione. L'attività del Banco Alimentare è cresciuta ancora nei primi sei mesi del 2022, proprio con lo scoppio della guerra in Ucraina. Pensate, più 35.000 iscritti. Ecco, e questo maggiore impegno nel recupero delle eccedenze, la forte inflazione legata proprio alla crisi internazionale, hanno fatto registrare un aumento dei costi della logistica, dei trasporti, ma anche dell'energia elettrica. Pensate, questi costi per il Banco Alimentare sono aumentati del 76%. Per continuare a sostenere dunque le circa 7.600 strutture caritative in tutta Italia che aiutano appunto, pensate, 1.700.000 persone in difficoltà, Banco Alimentare proprio in questi giorni fa un appello alla solidarietà di tutti, lanciando appunto una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che si chiama Donare di Gusto, hashtag We Care Together. La prima iniziativa è prevista per la campagna, che durerà comunque fino ad agosto, è proprio questo sabato e domenica, quando i volontari appunto del Banco Alimentare saranno in piazza in 18 regioni. Le informazioni si possono trovare sul sito appunto del Banco Alimentare. Allora, noi però abbiamo in linea Giovanni Bruno, che è proprio presidente del Banco Alimentare.
Sì, abbiamo deciso questo momento di raccolta fondi che vuole diventare, già 3-4 anni fa, e vuole diventare un momento, un appuntamento fisso anche di sensibilizzazione, ma in particolare in questo momento storico, con gli strascichi ancora della pandemia e le vicende, le conseguenze dell'invasione da parte della Russia e dell'Ucraina, quindi della guerra in atto, sicuramente sta mettendo in difficoltà tantissime persone. L'aumento dei prezzi costringe molti a dover decidere se pagare la bolletta o fare la spesa, e questo è una cosa da tenere ben presente, perché se ne parla troppo poco.
Ecco, e allora voi, tramite la vostra raccolta fondi, quali obiettivi vi proponete? In sostanza, i soldi che voi raccoglierete poi come verranno impiegati?
Ma in questo momento qua particolare, noi siamo, anche noi come tutti, subiamo gli incrementi dei costi, per cui solo per fare un esempio, i nostri magazzini dove ci sono celle frigorifere, muletti eccetera, per il nostro magazzino principale di Parma abbiamo avuto a gennaio e febbraio un incremento di costi del 76%, per esempio. Quindi l'essere in difficoltà nel poter andare a raccogliere e consegnare cibo è sicuramente un problema. Quelli che erano i nostri costi per recupero di pasto, che fino all'anno scorso 0,07 centesimi, sono cresciuti del 43%, per cui noi diciamo sempre: il cibo non si muove da solo e i costi per spostarlo crescono anche per noi. Proprio per questo, per non far venir meno la nostra capacità di raccogliere e di distribuire, abbiamo bisogno del sostegno di tutti.
Allora, noi torneremo da Bruno dopo. Ci sono tante aziende che aiutano appunto il Banco Alimentare, e una di queste è Ponti. Lo scorso anno ha distribuito circa alimenti per circa 500.000 pasti proprio alle strutture caritative convenzionate, e anche per il 2022 appunto l'azienda conferma il suo contributo alle famiglie in difficoltà. Noi abbiamo voluto capire un po' di più perché appunto questa azienda si è mossa in questo senso. Allora diamo la linea all'amministratrice delegata Lara Ponti.
Noi collaboriamo con il Banco Alimentare già da tanti anni, nel senso che da una parte sono più di 15 anni che appunto doniamo loro quantità di prodotti confezionati, e negli ultimi anni, già sempre da 15 anni, sulla spinta di alcuni nostri lavoratori e lavoratrici, tra l'altro il nostro magazzino è diventato una sede di raccolta della colletta alimentare. Quindi da lì è nata, sono poi nate delle altre collaborazioni. L'anno il 2020 è stato appunto un anno particolare, lo sapevamo tutti, sono cresciute tantissimo le persone che facevano fatica a mettere insieme un pasto, sta aumentando la povertà, e quindi nell'attività di donazioni che facciamo abitualmente abbiamo deciso di rinforzare la nostra collaborazione con il Banco Alimentare, nel senso che di fatto tutte le donazioni del 2020 sono andate o a supporto di enti, associazioni rispetto a fronteggiare l'emergenza Covid, oppure a sostegno di nuovo onlus, associazioni, organizzazioni che fronteggiassero la povertà, in particolare la povertà alimentare.
Ecco, senta, mi scusi, voi tramite anche il vostro osservatorio in qualche modo avete visto un aumentare della povertà alimentare?
Ma sì, noi appunto ovviamente non abbiamo un osservatorio diretto, però siccome siamo molto radicati sul territorio abbiamo tutta una serie di contatti con associazioni, con mense che forniscono pasti, sì, l'abbiamo vista aumentare significativamente. L'anno scorso abbiamo fatto questa iniziativa per cui per ogni prodotto anche noi collaboravamo col Banco Alimentare e siamo riusciti a donare l'equivalente di 500.000 pasti. Quest'anno ripetiamo la stessa esperienza, nel senso che per ogni prodotto acquistato noi doneremo una parte del ricavato al Banco Alimentare, e l'obiettivo è raggiungere almeno i 500.000 pasti, ma insomma contiamo di raggiungerne molti numeri più alti.
E allora torniamo da Bruno del Banco Alimentare, perché il governo ha messo in campo varie misure per sostenere le famiglie in difficoltà, e tra queste c'è anche il bonus energetico.
Ma sono sicuramente tutte misure utili, ma sicuramente che non riescono, come dice bene, ad avere un effetto importante. Dobbiamo considerare solo questo. Nel 2020 la pandemia ha creato, ha certificato l'Istat, 1 milione di poveri in più. Nel 2021, con una crescita economica che non vedevamo da qualche decennio del 6,6%, i poveri, dice sempre l'Istat, non il Banco Alimentare, i poveri non sono diminuiti, sono rimasti 5,6 milioni di persone sotto la soglia di povertà. Il 9,8% degli italiani, il 9,4% degli italiani, fra cui tantissimi minori. Quindi le misure che sono state fatte sono utili, sono state sicuramente utili a non far peggiorare ulteriormente le cose, ma sicuramente non hanno migliorato le condizioni di nessuno. Nei prossimi tempi, durante quest'anno, stiamo già vedendo una situazione totalmente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, quindi una crescita del 6,6% ce la possiamo scordare, però avremo, quindi, se va bene, un terzo della crescita dell'anno scorso, e avremo, se va bene, il triplo dell'inflazione dell'anno scorso. Questo vuol dire così sicuramente un ulteriore incremento delle persone che scivoleranno sotto la soglia di povertà, e l'Istat ce lo certificherà più avanti.
Senta Bruno, una cosa, siete intervenuti anche nei confronti dei rifugiati ucraini che sono arrivati in Italia?
Sì, per quanto riguarda la nostra attività di risposta all'emergenza guerra, si è giocata e si gioca su due fronti. Uno, interno, nel sostenere assolutamente tutte le strutture, gli enti caritativi, le persone che hanno accolto profughi, e infatti sono aumentati il numero degli assistiti, nei primi mesi erano aumentati di circa 35.000 le persone sul territorio nazionale, e sul fronte estero invece, diciamo così, nel sostenere insieme alla Federazione Europea Banchi Alimentari, che raccoglie i banchi di 30 paesi, compreso il Banco dell'Ucraina, soprattutto tutti i banchi alimentari lungo il confine dell'Ucraina, che sono dei paesi come Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, Moldavia, eccetera, che hanno subito il maggior impatto, il primo e maggior impatto che sta ancora durando per tantissimi dell'arrivo dei profughi.
E allora finisce qua il nostro programma, grazie per l'ascolto, ma rimanete sintonizzate sui nostri programmi.